Riprendiamo. Ho mancato di dirvi il nome della terza grazia, oltre a Aglaia, la splendente Eufrosine, Taglia, Zaglia, colei che fiorisce. Ora, stavamo osservando che Eros non può afferrare nessuno, anche in questo senso non c'è violenza correlata a Eros. Tutto ciò che viene fatto in relazione in suo nome, ciò che somiglia a lui, ciò che è corrispondente a lui. Questa è la figura antropologica che stiamo cercando. Cosa corrisponde al Dio? Quindi in che cosa noi gli siamo simili? Ecco, siamo simili a Eros, la nostra anima può essere somigliante al Dio nella misura in cui si comprende che tutto ciò che è al servizio di Eros, che riguarda Eros, accade spontaneamente, non per costrizione. Amore è sotto l'egida della libertà, non dell'obbligo. Non si può costringere nessuno ad amare, non si può immaginare Eros sotto il vessillo dell'obbligo. Dunque Eros partecipa della giustizia. Tutto ciò che viene fatto liberamente, spontaneamente, quindi ciò è giusto. Non si può dire di un amore, se è tale, se i caratteri che stiamo scoprendo che esso debba avere, non può essere ingiusto. Si ammette infatti concordemente che la moderazione consista nel dominio sui piaceri e i desideri e che, d'altro canto, nessun piacere sia più forte di Eros. Ma se i piaceri sono più deboli di lui, saranno dominati da Eros, li dominerà, e dunque Eros sarà moderato. Riguardo al coraggio, dunque qua, in questa pagina che segue, troverete un elenco di virtù, essere moderati, essere coraggiosi, essere sapienti. Tutto questo è relato a Eros. Eros è capace di temperare sentimenti, emozioni, è capace di osare, è il più coraggioso di tutti. Amore audace ed è sapiente. Il Dio è creatore, così sapiente da rendere creatore anche un altro. È interessante notare come ognuno dei parlanti elabora questo quadro dedicato a Eros a partire da chi è. Quindi chi è un medico, chi è un artista, chi è un politico, ecco, dirà di Eros quei tratti che riguardano anche una professione, anche un ruolo sociale. E così sta accadendo qua. Dio è creatore, così sapiente da rendere creatore anche un altro. C'è questa forza creativa che si sprigiona da Eros. Eros che è amore, che è giovinezza, che è delicatezza, che è audacia, che è coraggio, che è fioritura piena. È evidentemente creativo. Ed è sapiente perché non tiene per sé ciò che sa, ma apre, rende partecipi coloro che a lui si affidano di questa sua capacità creativa. Di nuovo, il simile col simile, chi segue Eros sarà come lui creatore, capace di creazione. Questa fecondità di Eros è sapienza creativa, capacità non solo di far essere, ma anche di insegnare a creare. Un amore che non crea è un amore finito. Amore non è mai noioso, non è mai ripetitivo, non è mai meccanico. In ogni caso, chiunque sia afferrato da Eros diventa creatore, anche se in precedenza era estraneo alle muse. Tutti gli innamorati sono in qualche modo artisti. ci si inventa poeti, ci si inventa pittori, ci si inventa fotografi. Ricordo una volta, forse questi piccoli ricordi vi possono distogliere, alleggerire dalle considerazioni più profonde. Ricordo, dicevo, una foto, l'immagine di un volto. Era il volto di una mia cara amica, purtroppo non bella. Ecco, guardai quell'immagine e spontaneamente le dissi: che bella foto! Non potevo dirle: più bella la foto di te davvero. Ma è quello che in realtà pensai. Ma pensai qualcosa d'altro, pensai: chi ha scattato questa foto, ed era infatti il suo fidanzato, chi ha scattato questa foto ti ama, perché in quella foto riluceva uno sguardo, un carattere, una movenza, che non potevano essere visti da tutti e che per lo più e generalmente non erano visibili. Ma in quel tratto, in quel modo, in quella foto fortunata, c'era uno sguardo amoroso, lì si era fermato amore. Questo amore che rende bravi fotografi, bravi poeti, che genera arte, persino in coloro che precedentemente, cioè prima di essere toccati, prima di essere afferrati, travolti da Eros, non erano tra i seguaci delle muse. Sapete bene che le muse sono le divinità preposte alle arti. E dunque è conveniente servirci di tale testimonianza per affermare che Eros è creatore eccellente. Quindi è l'artista più alto, il migliore che ci sia. In generale, in ogni creazione che riguardi la poesia unita alla musica. In effetti, ciò che uno o non possiede o non conosce, non potrebbe né darlo a un altro né insegnarlo a un altro. Inoltre, per quanto concerne la creazione di tutti gli esseri viventi, chi contesterà che appartenga ad Eros la sapienza per cui tutti i viventi nascono e sono generati? Certo, se amore è questa capacità creativa, inventiva, di novità, di bellezza, di originalità, questo lo è nella musica, lo è nella poesia, anzi lo è nella capacità di unire le diverse arti. Anche in questo c'è un elemento di novità creativa. E sicuramente, dice il nostro oratore, sicuramente Eros riguarda anche il Dio preposto alla generazione di ogni vivente. Questo è incontestabile. L'unione generativa, procreativa, è sotto l'egida di Eros. Del resto, quanto alla pratica delle arti, non sappiamo forse che abbia ottenuto come maestro questo Dio risultato celebre e illustre, che invece non sia stato toccato da Eros oscuro. Certo, in ogni arte, in ogni applicazione, la mera applicazione, la mera tecnica, non arrivano mai a essere arte. Arte c'è quando vi è uno slancio di tipo diverso, uno slancio libero che non semplicemente si ferma all'applicazione di una regola, altrimenti avremmo soltanto copie e mai originali. Quando un'opera d'arte, quando una creazione può essere detta opera d'arte, quando una persona ha così lavorato tanto su di sé da poter essere detta in analogia un'opera d'arte, quando c'è questa forza propulsiva di Eros. Apollo scoprì l'arte del tiro con l'arco e la medicina e la divinazione sotto la guida del desiderio e dell'amore, di modo che anche costui sarà un discepolo di Eros, come le muse lo saranno nella musica ed Efesto nell'arte del fabbro e Atena nella tessitura e Zeus nel governo degli dei e degli uomini. Ecco perché Eros è il primo tra gli dei, secondo l'oratore che stiamo ascoltando. È lui che ha insegnato ad Apollo ciò per cui Apollo è considerato un dio. Quelli che sono le caratteristiche primarie di Apollo, il tiro con l'arco, la medicina, la divinazione, tutto questo è possibile sotto la guida del desiderio e dell'amore. C'è questa spinta desiderante, questa spinta unitiva, creativa, che è propria di Eros, e quando questa si unisce ad altro, questo altro è fecondato, questo altro germina, pulsa di vita. La medicina, pensate cosa significa un medico che semplicemente rispetta un protocollo, o un medico appassionato della sua disciplina. C'è un abisso di differenza tra i due. E così le muse nella musica, quale arte, l'abbiamo già detto, può essere davvero arte senza questo slancio di desiderio, di passione? Non sarebbero arti, sarebbero riproduzioni, anche brutte. Efesto, il fabbro divino, colui che ha la capacità di piegare i metalli, di creare arnesi, di creare strumenti, oppure Atena, che tesse, Zeus, che governa. Tutto questo è possibile all'altezza divina solo perché insieme a loro, con loro, c'è Eros. Onde furono composti altresì dissidi degli dèi per l'intervento di Eros dell'amore, evidentemente per la bellezza. L'amore non si attacca alla bruttezza. Quindi tutte queste doti di Eros rimandano a questo che per i greci è davvero un valore insuperabile: la bellezza, ciò che noi possiamo vedere come armonico, armonioso, amabile. Tutto questo è ciò che riguarda Eros. Eros non ama il brutto, lo scomposto, il disadorno, il caotico. Badate che anche qui dovete tener conto della passione greca per ciò che è cosmos. Cosmos significa proprio ordine. La nostra cosmetica mantiene questo significato. Adornarsi, truccarsi per farsi più belli, riguarda il desiderio di essere in ordine, non essere disordinati, cioè rendersi nella forma migliore possibile. Dunque, tutto questo che Eros fa, lo fa in relazione alla bellezza. Ciò che è scomposto, ciò che è brutto, ciò che è laido, ciò che è rovinato, ciò che è distrutto, ciò che è catastrofe per i greci, quello che viene giù. Questo non si addice a Eros. Tanto che porta pace anche tra gli dèi. Sino a quel momento, quindi prima di Eros, accadevano presso gli dèi molte cose terribili a causa del dominio di Ananke, questa dea terrificante. Ananke è la necessità. Per i greci quest'idea del fato necessario, del destino a cui non ci si può sottrarre, era una constatazione dolorosissima, terrificante per l'appunto. Ma da quando nacque questo Dio, l'amarga delle cose belle fece sorgere sia per gli dèi sia per gli uomini tutti i beni. Eros contrapposto ad Ananke, interessante come prospettiva. C'è una separazione tra la necessità destinale, ciò che non può essere mutato, ciò che è una sorta di meccanismo incessante rispetto alla libertà di Eros, che inventa, che fa nascere ciò che ancora non era, che fa essere una novità di vita cangiante, fiorita, entusiasta. Così sembra a me, Ofedro, che Eros, essendo anzitutto lui stesso il più bello, il superiore tra gli dèi, sia in seguito la causa per gli altri di altre cose di tale natura. E costui che produce, e qua usa un verso, pace fra gli uomini, calma sul mare. cessare di venti, un letto e un sonno nell'ansia. Ha questa capacità di placare, una pace che non è assenza di guerra, come la salute di cui si parlava non è assenza di malattia. Sono cariche di positività queste parole. La calma che non è noia, il silenzio che non è angustia, questa pace erotica è una pace di intensità vitale più alta che si possa immaginare. È lui che ci svuota della estraneità e ci riempie di intimità. È favolosa questa osservazione platonica. Eros ci svuota dell'estraneità. Quando c'è amore, nulla c'è estraneo. Siamo invece riempiti di intimità. Tutto ciò che ci riguarda, che è nostro proprio, che è calore, che è profondità di vita. Tutto ciò in cui ci si riconosce come a casa propria, nel proprio sé profondo, nella familiarità, nel riconoscimento reciproco, tutto questo è amore. L'estraneo, il pauroso, non riguardano la dimensione di Eros. È lui che ci svuota della estraneità. È fantastica questa possibilità di essere svuotati di estraneità. Via tutto ciò che è estraneo, che risulta pauroso, che risulta nemico, che risulta straniante, che risulta freddo. No, in Eros, con Eros siamo nella dimensione invece della intimità, di ciò che è davvero più nostro, che ci riguarda, che ci fa essere ciò che siamo. È lui che, ordinando che si adunino tutti i convegni come questo simposio degli uni con gli altri, facendosi guida nelle feste, nelle danze, nei sacrifici, offrendo la mansuetudine e mettendo al bando la selvatichezza, distribuendo generosamente la benevolenza e rifiutando la malevolenza. Di nuovo, Eros è presente nella festa, è presente quando si sta bene assieme, è presente nella danza, è presente nel culto, è benevolo e distribuisce generosamente la benevolenza. Ecco perché assomiglia alle cariti, che donano in una maniera sfrontata addirittura, come è prodiga la natura. Non c'è un limite a Eros, non si può porre un limite all'amore, non c'è limitazione concepibile, non c'è un basta così. E c'è questo essere mansueti, questa calma, questa pace che è solo di Eros, che mette al bando la selvatichezza. Quindi tutto ciò che non è coltivato, non è adornato, non è curato, ciò che è selvatico, volgare, disdicevole, rozzo, violento, questo è messo al bando dalla dimora di Eros, che sta dove c'è festa, dove si può essere felici insieme, e distribuisce con generosità questa benevolenza mentre rifiuta la malevolenza. Non ci sono intrighi, non ci sono pettegolezzi, non ci sono sguardi torvi, non ci sono pregiudizi. Quando c'è Eros, tutto questo è scartato. Via. Dove c'è Eros ci si svuota, si fa pulizia di tutto questo ciarpame, di tutto ciò che non sta all'altezza di Eros. Quindi via la malevolenza. Via questa ineleganza della parola cattiva, che poi si fa anche crudele, dello sguardo torvo, via. E questo essere capaci di mansuetudine, di benevolenza, quindi questa affabilità, questa larghezza d'animo, di sguardo, è ciò che Eros offre con generosità. Quindi la caratteristica, vi dicevo, che è delle cariti, che è di Eros, è quello di contagiare gli altri nel bene, Non c'è solo il contagio virulento del male, c'è questo essere contagiosi attraverso ciò che è bello, buono, gioioso, significativo, entusiasmante, oggetto di contemplazione per i sapienti, di ammirazione per gli dèi. Persino gli dèi si meravigliano, sono in uno stato di ammirazione, come lo sono i sapienti, per tutto ciò che Eros riesce a fare, questa pienezza di vita che risuona, questa armonia che si ingenera quando c'è Eros. Invidiabile per coloro che non hanno fortuna, desiderabile per coloro che dalla fortuna sono favoriti, padre della squisitezza, del lusso, della delicatezza, della leggiadria, del desiderio, della bramosia, tutte caratteristiche. Poi guarderemo il testo greco, guarderemo altre traduzioni, non fermiamoci a parole che potrebbero confonderci, andiamo all'essenza del discorso, a comprendere la dimensione veritativa della proposta, tutto ciò che è squisito, che è delicato, questo è erotico, tutto ciò che è ricco, c'è la ridondanza, come la natura, dicevamo, è prodiga, c'è questa generosità, questa magnanimità che è munificenza, che è magnificenza, si vuole donare quando c'è amore, senza limiti, senza grettezza, senza calcolo, senza valutazione del proprio tornaconto, c'è questa essere premuroso. Di fronte alla fatica, al terrore, alla brama, alla parola, ottimo nel prendere il timone, nel combattere, nel soccorrere in battaglia, nel dare la salvezza. C'è questa dimensione battagliera di Eros, non perché sia un guerriero sul campo delle armi, ma perché Eros è invincibile in ogni battaglia. Niente può fermare un entusiasmo amoroso, nessuna sfida, nessun vincolo, nessun limite. C'è questa capacità di combattimento per amore. E dunque di superamento di qualunque ostacolo, di qualunque fatica. Niente sembra faticoso se c'è questa spinta amorosa. Ordine di tutti gli dèi e gli uomini, questo è Eros. L'ordine degli dèi e degli umani non è un ordine di Ananke. Non siamo sotto l'egida di una necessità biologica, meccanica, ripetitiva, obbligante, di un destino già scritto. No, l'ordine che è proprio degli dèi e degli umani è Eros, la guida più bella ed eccellente che ogni essere umano deve seguire, celebrandola come si conviene, partecipando all'ode che gli canta e con cui ammaglia l'animo di tutti gli dèi e gli uomini. Questo discorso raccontava che viene da me, o Fedro, sia dedicato al Dio. Di esso fanno parte, per quanto sono capace, ora lo scherzo e ora una moderata serietà. Di nuovo l'ammiccamento, di nuovo questa forma icastica, di nuovo il richiamarci all'uso vigile, vigilante, leggero dell'intelligenza. Dove c'è spirito, c'è leggerezza e c'è capacità di scherzo, c'è capacità di divertimento. Dunque, tutto ciò che è stato detto scherzosamente e con una moderata serietà. Qua è l'ammiccamento. Sappiate, in tutto quello che viene detto, distinguere e riconoscere dove sono i tratti dello scherzo, del gioco, e che cosa è detto seriamente. Ma anche la serietà è moderata, c'è una serietà sorridente, una serietà leggera che si addice a Eros, non la gravità noiosa di chi impone un dogma, ma l'intelligenza ammiccante di chi con un solo sguardo è riuscito a capirsi.